Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
La NSA americana fra il 10 dicembre 2012 e l'8 gennaio 2013 avrebbe effettuato nella sola Francia oltre 70 milioni di registrazioni di dati telefonici, chiamate ed SMS, non solo dei cittadini ma anche di aziende. Dettaglio non trascurabile, non si tratterebbe solo di metadata, quindi dei numeri di telefono e degli orari dei contatti, ma un sistema sofisticato sarebbe in grado di fare scattare registrazioni del contenuto delle conversazioni in base a parole chiave. L'ambasciatore americano in Francia è stato convocato lunedì mattina per spiegazioni e Kerry ha poi corretto il tiro, ribadendo l'amicizia con Parigi e garantendo che gli Stati Uniti si impegneranno in discussioni bilaterali sul tema NSA. In
serata ci stiamo arrovellando su una questione di ordine internazionale che mette in gioco la sovranità degli stati rispetto anche ai dati personali dei cittadini, che sono comunque un patrimonio da tutelare. Ma quanto noi nel nostro privato, nella nostra individuale avventura relazionale, siamo consapevoli che in realtà oramai tutto ciò che noi trasferiamo attraverso le nostre protesi per comunicare sia comunque in qualche maniera intercettabile? In Italia si è mosso il garante per la tutela dei dati personali, sono state chieste spiegazioni, il presidente del Consiglio Letta ha parlato, incontrerà comunque il delegato americano per chiedere informazioni e rassicurazioni sul fatto che gli americani non stiano controllando, al di là della nostra intenzione, del nostro volere, le nostre telefonate. In Francia è scoppiato questo grande problema, i francesi improvvisamente hanno letto sui giornali che probabilmente nelle grandi banche date delle agenzie di sicurezza americana ci stanno anche le loro telefonate. Per farne cosa? Ma non so, nessuno se lo chiede nella propria individuale maniera di avere dei banali rapporti con le persone attraverso i social media, attraverso la posta elettronica, attraverso il telefono. Ma i dati di una popolazione, se ben usati, se ben strutturati, se ben incrociati, danno delle informazioni molto importanti su quello che sono le derive sociali, quelli che sono gli atteggiamenti, e poi permettono di individuare, di colpire come se fosse un raggio laser che parte da un satellite spaziale come nei film di fantascienza, ognuno di noi che in realtà, volente, nolente, inconsapevole, come se avesse firmato una sorta di luciferino patto con Mefistofele. Noi abbiamo l'estremo e facoltoso e fantastico delirio di poterci espandere al di là dei nostri sensi. Possiamo gestire un'infinità di relazioni in numero preponderante, enorme, rispetto a quello che facevano semplicemente una quindicina di anni fa i nostri più adulti genitori. Possiamo espanderci oltre i nostri sensi, possiamo fare tantissime cose in maniera velocissima, possiamo avere l'emozione di essere sempre connessi con tutte le persone a cui teniamo, anche quelle che cui terremmo e che ancora non abbiamo avuto modo di conoscere. Questo comunque ha un prezzo. 800240024, questa è la domanda. Siete consapevoli che comunque il rovescio della medaglia dell'essere connessi, dell'essere felicemente multitasking, è quello che abbiamo rinunciato a qualcosa di intimamente nostro, un po' come se avessimo venduto l'anima? Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno, sono Gianluca.
Professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Al di là delle rassicurazioni che avrà Letta, al di là delle rassicurazioni che avremo dall'Agenzia di Sicurezza Americana, al di là dalle ridimensionamenti che avverranno, al di là dal sollevare un polverone da parte dei francesi, qualcuno dice, per far passare in secondo piano la vicenda della ragazzina rom espulsa, è realmente secondo te percepito questa sorta di assioma che ho enunciato poco fa, che in realtà il prezzo della espansione relazionale è che qualcuno comunque, in qualche maniera, volenti o nolenti, al di là delle rassicurazioni, di tutte le garanzie possibili, possa mettere le mani nel nostro privato?
No, credo di no. C'è una recente indagine Instat che mostrano che a parole il 90% degli italiani è molto preoccupato della sua privacy, però poi sempre la stessa indagine si domanda seriamente quanto si è disposti a pagare a testa per garantire la propria sicurezza, la privacy dei propri dati. Ecco, l'italiano medio risponde che è disposto a spendere 10 euro al mese no scusami, 10 euro all'anno per difendere la sua privacy. È chiaro,
10 al mese li paga per la connessione con il suo smartphone?
Beh, probabilmente sì, invece ne vuole pagare 10 all'anno per proteggere i propri dati. È chiaro quindi che, benché a parole tutti siano molto preoccupati della fine che fanno i dati che vengono in qualche modo messi in internet, poi nella realtà le persone, almeno in Italia, non sono realmente disposte a investire del denaro per proteggere i dati.
Juan Carlos De Martin, buongiorno.
Buongiorno.
È un ingegnere accademico editorialista italiano e condirettore del Centro Next, un centro di ricerca del Politecnico di Torino, che è dedicato proprio ai temi della società dell'informazione. Secondo lei, Carlos De Martin, ci saranno sufficienti rassicurazioni che potranno essere date dal segretario di Stato americano John Kerry a Enrico Letta sul fatto che nessuno di noi entra nei grandi e terrificanti database di questi programmi fantastici che mettono sotto osservazione tutto ciò quello che noi mettiamo su Facebook, su Twitter, nel nostro computer Apple, nel nostro computer Microsoft, in YouTube, mettono tutto assieme, quindi noi hanno una fotografia totalmente esatta.
Ma non credo che potremmo avere questo tipo di rassicurazione, semplicemente perché quello che sappiamo è che in realtà ci siamo in quei database. Quello che sarebbe interessante avere da Kerry per il governo italiano è una mappatura precisa di esattamente chi raccoglie cosa, con quali mezzi, per quanto tempo, per quali usi, in che modo vengono condivisi eventualmente con altri paesi. Questo è quello che dovremmo chiedere.
Ecco, chi è che ha in mano, diciamo, le chiavi e la possibilità di usare questo fantomatico programma che sicuramente esiste, sicuramente qualcuno lo usa, e qual è lo scopo finale di avere questo incrocio di dati, di tutto quello che noi possiamo fisicamente mettere di digitale nei server di tutte queste società che ho elencato, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter e via dicendo?
Sì, e anche direttamente la sorveglianza che viene fatta direttamente da entità governative americane, non solo americane, perché noi sappiamo ormai da diverse fonti che lo fanno anche altri paesi, incluso anche il nostro, tra l'altro. Quindi non soltanto aziende, ma anche e soprattutto governi, perché un aspetto che non emerge da quello che diceva all'inizio è che in realtà raccogliere tutta questa mole di dati e trasformarli in qualcosa di effettivamente utile richiede risorse immense, richiede miliardi e miliardi di euro di investimenti. Quindi sono soltanto questi attori, grossi attori politici, cioè nazionali o privati, che possono permettersi di tirar fuori qualche informazione utile da tutta questa.
Ecco, utile a cosa? Per fare qualche esempio, può essere utile?
Per fare qualche esempio,
sotto controllo 40 milioni di telefoni, ecco, cosa serve?
Però forse potrebbe essere utile fare un brevissimo passo indietro, perché in realtà questa ossessione di raccogliere dati risale addirittura dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè in Guerra Fredda, il desiderio di avere il controllo del pianeta per poter contrastare l'altra superpotenza, e già allora si comincia a utilizzare ovviamente il computer per fare questo. Quindi questa idea della, come lo dicono gli americani, la total information awareness, cioè la consapevolezza informativa totale, ha radici che vanno a due generazioni dietro a noi e arriva fino a oggi ovviamente. Allora, per farne cosa? Ovviamente dal punto di vista dei governi, in particolare di una superpotenza come quella americana, per avere combattere il terrorismo e avere tutte le informazioni geopoliticamente e militarmente utili. Per quello che riguarda gli attori privati è ovvio, per venderci pubblicità e vendercela in maniera più mirata possibile.
Quindi diciamo sarebbe un sistema che potrebbero mettere in atto la parte dei servizi dei grandi governi, però per camminare con le sue gambe, per mantenersi, potrebbe anche vendere i dati alle grandi aziende che ne farebbero un uso commerciale.
Certo.
Cioè sta in piedi questa idea?
Ovviamente sta in piedi perché grosse aziende sono nate in questi ultimi 15 anni e sono state in piedi proprio su questa idea, cioè sulla possibilità di venderci pubblicità in maniera mirata, che prima non si poteva fare perché la televisione o anche la radio su cui stiamo parlando adesso, la pubblicità viene sparata in maniera estremamente più grossolana, senza possibilità di tararla per lo specifico ascoltatore.
Quindi non sembra un po', diciamo, la formica che dice all'elefante non mi schiacciare, che i nostri garanti della privacy, il nostro presidente del Consiglio vanno a dire ma mi dite ufficialmente che non siamo controllati? Chi potrà mai dire sì? O dire sì e essere certezza che quel sì corrisponde a verità?
Ma torniamo al discorso di prima, cioè al fatto che per fare queste cose ci vogliono strutture immense. Gli americani negli ultimi 15 anni, soprattutto dopo l'11 settembre, si stima abbiano investito decine di miliardi di dollari e abbiano assunto decine di migliaia di persone, quindi hanno creato una specie di nuovo apparato informativo su cui ci sono libri su libri, non sto dicendo nulla di nuovo sicuramente, Allora, se uno Stato si fa questo tipo di operazione, è ovvio che se è una democrazia c'è la possibilità di una sorveglianza, di un controllo democratico, decidere se queste risorse, questo apparato è stato strutturato in maniera rispettosa dei diritti, se è proporzionato allo scopo che si vuole raggiungere e così via. E per le aziende è la stessa cosa, insomma, se investono miliardi di euro il regolatore pubblico potrà ben dire qualcosa.
Qualcosa devono farci pure. Giuliano, buongiorno, primo ascoltatore, 800 24 0024. Giuliano?
Sì, ci sono.
Ciao, intanto, ho sentito un rumore strano, forse è intercettato.
No, può darsi. Complimenti per la trasmissione, prima di tutto, che è molto interessante. E volevo solo esprimere il mio pensiero in merito alla discussione di oggi, che praticamente se uno accetta di condividere le sue cose su Facebook o su un qualsiasi social network, sa benissimo che può essere sia intercettato da chi conosce e da chi non conosce. Stessa cosa vale per un telefono, vale per una qualsiasi comunicazione via etere. Sappiamo che già dal 1980 si poteva essere intercettati con i CB, con le cose via
etere. Non sia multitasking, quando parla non mandi messaggi. Ah, sta usando... Sento di sta messaggiando mentre parla, prego.
No, è il telefono probabilmente che è uno smartphone troppo avanti per me. Niente, praticamente il punto è solo questo. Io non ho nessun problema, se non ho niente da nascondere,
vado su
Facebook, condivido le mie cose.
Questa è la giustificazione del chierichetto, tutti abbiamo qualcosa da nascondere, se no, andremo con i cartelli addosso. Certo, è chiaro.
Se ho qualcosa da nascondere, vado di persona dalla persona con cui devo parlare e glielo dico.
Ecco, il messaggio mi sembra chiaro, che è inutile illudersi, non esisterà mai nessuno che ci possa dare la totale sicurezza che tutto ciò che noi scriviamo, affidiamo come documento sonoro, documento visivo, come scritto nei social media del nostro telefono, possa essere controllato solamente secondo alcuni parametri, alcuni sistemi di informazione sulla nostra privatezza, come legge prescriverebbe. Ci proviamo un istante e poi sentiamo Rossetti su questo.
Melog, cronache meridiane.
C'è allarme anche a Roma. Claudio Fava di SEL, componente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, conferma in un'intervista. È successo anche in Italia. Gli Stati Uniti hanno acquisito milioni di dati durante il programma di monitoraggio, poi Fava ha aggiunto. Da quello che abbiamo saputo da fonte americana a Washington, i servizi segreti italiani sono sempre stati al corrente di questa attività di monitoraggio, che interveniva anche pesantemente sulla privacy dei cittadini italiani.
Dopo la Francia anche l'Italia nel mirino dell'NSA, la National Security Agency, l'agenzia
800-0024, vi sentite anche voi nel mirino dell'agenzia di sicurezza americana o non ve ne importa nulla? Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
La sua esperienza.
Dunque, io non so se si riferisce all'agenzia americana, però io ho avuto un'esperienza di essere stato pochi mesi fa contattato al telefonino da una ditta che vendeva vini e che diceva: siccome il nostro agente si trova nella sua zona, ma la mia zona in quei momenti non era la mia, io sono di Firenze, ma mi trovavo in un altro comune, e quindi come fanno loro a sapere che io mi trovavo lì? La Vodafone ovviamente lo sa, ma non credo che lo comuni.
Ma lei usa anche social media?
No.
Quindi lei sicuramente aveva il localizzatore sul suo telefono,
sì,
da quello l'hanno il localizzatore.
Loro sapevano dove mi trovavo e dice: siccome il nostro agente sta battendo quella zona, allora io gli ho chiesto: ma no, dai, vini non mi interessa, però mi interessa sapere lei come ha fatto ad avere il mio numero di cellulare, che non è su nessun elenco, e come fa a sapere dove mi trovo. C'è una ditta di Milano che ci fornisce. Ora vabbè, io non ho approfondito, però insomma la cosa l'ho trovata molto strana. Ora, non credo.
Sentiamo Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca. Hai una risposta immediata a dare a questo signore che si pone un problema?
Sì, allora no, probabilmente non credo che fosse geolocalizzato, come si dice, semplicemente probabilmente intendevano Firenze, non il luogo in cui effettivamente lui si trovava in quel momento. Sicuramente però ci sono ditte che vendono i nostri dati ad altre ditte per poter fare proprio pubblicità di questo genere. Noi siamo un po' distratti quando firmiamo una serie di liberatorie per utilizzare i nostri dati, ma spesso quando si sottoscrivono le carte di fidelizzazione, in piccolo, ma a volte neanche tanto in piccolo, c'è scritto che proprio i nostri dati potranno essere usati per ulteriori comunicazioni di tipo pubblicitario. Ecco, io penso che al signore sia successa una cosa di questo genere.
Quindi noi l'anima ce la vendiamo più volte nel corso della nostra vita relazionale. Senti, invece sul discorso del diritto, abbiamo visto che in realtà possiamo ben poco da fare dal punto di vista delle nostre leggi, del nostro diritto, della nostra tutela della privatezza, se è qualcosa che ormai ci sta sopra la testa.
Sì, indubbiamente, anche perché qui non dimentichiamo che l'ambito non è quello delle indagini di polizia, ma quello dei servizi segreti, e quindi la possibilità che i servizi segreti hanno di accedere alle informazioni è molto diversa. È molto più facile accedere alle informazioni per i servizi segreti, ovviamente sempre in nome della sicurezza nazionale. Qui abbiamo davvero poche possibilità di difenderci. Uno degli ultimi atti del governo Monti è stato proprio quello di emanare una direttiva che reca che indica, insomma, la possibilità proprio per i servizi informativi dello Stato di accedere a determinate condizioni, che non sono meglio specificate, però ai dati forniti dai social network, dagli internet server provider più in generale. Una legge come questa però c'è in Italia, così come c'è in Spagna, in Francia, in Europa in generale, e sicuramente negli Stati Uniti. La domanda è se è giusto che ci siano queste leggi, e soprattutto la domanda è quale controllo può essere effettivamente effettuato sull'applicazione dei limiti che comunque, benché vaghi, queste leggi pongono. La verità è che dal punto di vista informatico i controlli che si possono fare sono davvero pochi, praticamente inesistenti.
Paolo si fa un'altra domanda. Altro Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, l'ascolto. Buongiorno. Sì, l'ascolto.
Sì, buongiorno Gianluca. Niente, io mi venivo una domanda semplice, cioè dico, ma tutti questi dati che vengono elaborati poi alla fine, cioè guerre e attentati vengono poi lo stesso, quindi cioè, il risultato finale, il beneficio non sembra sia un grande.
Allora, perché noi non sappiamo quanti ne sono stati sventati, quanta gente è stata arrestata. È chiaro che non c'è la possibilità, la certezza totale che tutto possa essere sotto controllo. Juan Carlos De Martin, ricordo, condirettore del Centro Nextra, che è un centro di ricerca del Politecnico di Milano, dedicato appunto ai temi della società di informazione. Juan Carlos De Martin, se lei dovesse fare qualche domanda a John Kerry, che si esaustiva dei problemi, dei dubbi che ci siamo posti, quale domanda farebbe?
Ma sarei, visto che sono un ingegnere, una serie di domande molto pratiche.
Vorrei saperne qualcuna, questo mi interessa. Perché
vorrei sapere quali canali di comunicazione sono sorvegliati direttamente accedendo ai cavi e alle fibre ottiche, o sono sorvegliati tramite accordi con le aziende private? Sono sorvegliati perché delegano ai servizi italiani e semplicemente i servizi italiani passano i dati? Trovano, cercano informazioni relative al suo punto di sicurezza o anche di natura economica o di natura politica? Usano delle keyword, profilano solo certe persone o profilano in massa? In che modo scelgono le persone da profilare? Potrei andare avanti così per 5 minuti. Cioè, domande molto pratiche per cercare di
capire. Sono quelle che poi nessuno fa, ma come quando ci svaligiano la casa, che sospettiamo che ci sia un portiere infedele o qualche amico che ha fatto la copia di casa. Capire se in realtà non ce lo dicono, ma anche da casa nostra, come il problema dei francesi, qualcuno ha permesso la transumanza dei dati. Non può essere che ci sia stata una violazione dei confini digitali territoriali senza che qualcuno dall'altra parte abbia aperto le porte.
Sì, questo è vero, allo stesso tempo teniamo conto che i cavi che portano i nostri dati transitano in acque internazionali, per esempio come cavi sottomarini, e transitano in determinati punti in paesi amici dove magari i servizi o i governi sono particolarmente amici di chi vuole fare sorveglianza. Quindi anche se non c'è l'attiva cooperazione da parte di tutti i paesi, poi è possibile andarsi a innestare in qualcuno dei gangli vitali di internet e tirare sui dati che servono.
Ecco, proprio perché lei è ingegnere, per semplificare, quindi se il cavo passa sotto casa mia nel mio orticello, io in teoria devo fisicamente attaccarmi a quel cavo per intercettare il dato.
Sì, infatti si discute molto in queste settimane per cercare di capire, per esempio l'NSA, cioè l'NSA americana, fisicamente si va a attaccare e dove, a quali cavi, che passano in quale zona. Per esempio si pare che tutto il traffico del Medio Oriente, per motivi ben comprensibili, sia interamente filtrato e immagazzinato, attaccandosi in qualche punto vitale del passaggio dati su cavi, per esempio sottomarini.
Ma si sa qualcosa dove siano questi grandi magazzini della nostra ombra digitale? Perché immagino che serviranno anche delle potenze di server abbastanza interessanti per tenere tutto dentro.
Guardi, a conferma del fatto che nulla di più inedito di ciò che è stato pubblicato, a marzo credo dell'anno scorso la rivista Wired americana, abbastanza nota, ha fatto un ampio servizio sul gigantesco data center che l'NSA stava costruendo nel deserto dello Utah, con tanto di fotografie. Ed era un centro dati assolutamente sconfinato che costa miliardi di dollari. Questo è appunto uno dei posti dove i dati vengono immagazzinati ed elaborati.
Quindi, passando dalla fantascienza dell'Area 51, degli X-Files sugli UFO, in realtà i nuovi X-Files saranno quelli delle nostre telefonate private, che saranno probabilmente immagazzinati nel deserto dello Utah, come ci ha detto il nostro ospite. A domani!